Passiamo e torniamo, rimaniamo in Africa, questa volta andiamo un pochino più a sud dell'Egitto, perché prendiamo spunto da Nkurunziza, cioè dal presidente del Burundi, Zuma, il sudafricano, e poi ultimo, but not least, il presidente gambiano, tutti e tre accomunati dal fatto che vogliono uscire, anzi sono usciti alcuni forse già, dal CPI, che è la Corte Penale Internazionale. Ne parliamo con Marta, che è esperta antropologa di quella zona dell'Africa, soprattutto del Burundi, perché sarebbe anche da collegare alla situazione interna dei singoli paesi, sicuramente, però anche dal fatto che è indubbio che sia un'istituzione coloniale quella della CPI, perché guarda caso tutti quelli che sono stati messi sotto processo o condannati sono africani. Adesso mi pare ce ne siano sei, giusto? Ora?
Sì, diciamo che... Buongiorno a tutti intanto. Ciao. Sì, diciamo che sui 10 processi attualmente aperti, 9 riguardano paesi africani. Quindi, come hai detto bene tu, sì, quello che i leader africani accusano è una sorta di africanizzazione della Corte Penale Internazionale, cioè un'attenzione moderata rispetto a quelli che sono i crimini africani rispetto invece a quelli commessi in paesi non africani.
Sì, in particolare il Burundi, cominciamo dal Burundi. Mi dicevi che ci sono dei forti scontri all'interno della nazione contro Nkurunziza, che sta tentando di avere il terzo mandato, che è anticostituzionale, e probabilmente per quello che ha avviato questo processo di uscita dalla corte.
Sì, sicuramente intanto, così, volendo fare una piccola premessa su quello che già hai detto tu, indubbiamente la Corte Penale Internazionale in questo momento sta vivendo un momento di crisi profonda, perché il ritiro del Burundi e poi del Sudafrica e poi del Gambia, diciamo che fa riflettere abbastanza. Tra l'altro, la Corte Penale Internazionale, che è stata creata nel 2002, è la più alta istituzione penale che è incaricata di giudicare i crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di genocidio. Per cui, insomma, i crimini più gravi che minano i diritti fondamentali dell'essere umano e la sua dignità. Per cui questi ritiri hanno provocato un momento di crisi all'interno di questa istituzione, a partire appunto dal Burundi, che è stato il primo paese ad annunciare l'uscita dalla Corte Penale Internazionale, seguito poi dal Sudafrica e dal Gambia. Peraltro, fino a prima di queste defezioni, nessun paese aveva mai lasciato la Corte Penale Internazionale, e in ogni caso l'uscita effettiva dalla Corte può avvenire solamente ad un anno di distanza da quando la notifica di ritiro viene ufficialmente ricevuta dal segretario delle Nazioni Unite, ed è per questo motivo che in questi giorni la Corte Penale Internazionale sta richiamando i governi del Burundi, del Sudafrica e del Gambia per rivedere le loro decisioni. Certamente la situazione se osserviamo il caso del Burundi, di cui abbiamo parlato tante volte insieme in diretta, potremmo dire che la decisione di uscire dalla Corte Penale Internazionale verosimilmente è stata presa per sfuggire a processi e incriminazioni di varia natura, perché, come sappiamo, il fatto che intanto il presidente uscente Nkurunziza si è ricandidato lo scorso anno ad un terzo mandato e ha rivinto le elezioni ha provocato un'ondata di manifestazione, un movimento di contestazione molto, molto forte, che ha provocato peraltro, secondo le stime, 500 morti, 4.000 arresti, 250.000 rifugiati e decine di persone che sono scomparse dopo essere state oggetto di oscuri sequestri. Per cui, insomma, una crisi politica che poi è stata una crisi sociale ed economica di grande entità, per cui processi e indagini e inchieste potrebbero essere aperte. Quindi è evidente che, se consideriamo il contesto burundese e la controversa posizione di Nkurunziza e del partito al potere, che ormai ha palesato chiare tendenze monopartitiche e autoritarie, vediamo che probabilmente questa scelta è stata presa per, come dicevo, sfuggire a vari processi. Tra l'altro, sulle spalle di Pier Curunzisa varie accuse di violazione dei diritti umani pesano ormai da tempo, perché durante il suo secondo mandato dal 2010 al 2015 queste accuse anzi non hanno fatto altro che gonfiarsi, fino poi ad esplodere durante la crisi dello scorso anno. Per cui l'entità della violenza politica presente in Burundi, che rappresenta un po' una costante anche nella storia burundese, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Anche se in realtà in Burundi, così come in molti altri contesti africani, l'impunità permane ed è anche uno dei maggiori ostacoli alla ricostruzione sociale. Per cui appunto questa decisione di uscire dalla CPI potrebbe rappresentare potrebbe essere interpretata come una via di uscita per Curunzisa. E tra l'altro, se guardiamo anche quello che sta succedendo ultimamente riguardo a quelle che sono le violenze elettorali e post-elettorali, ad esempio proprio di recente, a fine settembre, la Corte Penale Internazionale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta preliminare sulla situazione in Gabon, dove anche lì le elezioni presidenziali di agosto, che hanno riconfermato il presidente uscente Ali Bongo, hanno provocato morti, sono state accompagnate da arresti arbitrari e atti di tortura, motivo per il quale si vuole aprire un'indagine preliminare. Quindi indubbiamente, al di là del fatto che il Burundi, così come altri paesi africani, contestino questa discriminazione nei confronti degli stati africani, per cui la CPI avrebbe una attenzione sproporzionata verso i crimini africani e non verso quelli commessi in paesi non africani, sicuramente incide sulla scelta, ma verosimilmente sappiamo bene che, considerando il contesto attuale, questa decisione può essere stata presa anche per sfuggire a incriminazioni, come dicevo prima, e aperture di processi da parte della Corte Penale Internazionale.
Ci forse vale ancora di più per il presidente Gambiano, che è uno dei regimi più sanguinari che si conoscano.
Sì, in effetti riguardo il Gambia, tra l'altro poi lì c'è ancora un altro discorso, perché l'attuale presidente Gambiano, che è al potere dal 94, è stato, come dicevi tu, più volte è fortemente criticato dalla comunità internazionale per le sue politiche apertamente in contrasto con i diritti umani e anche per il suo atteggiamento particolarmente repressivo verso l'omosessualità, rispetto a cui in vari discorsi pubblici tra l'altro ne ha promosso una vera e propria criminalizzazione. Per cui anche qua la sua decisione di uscire dalla corte sembra essere una strategia, e ancor di più diciamo un attacco contro quella che è la giurisdizione, soprattutto se consideriamo che il procuratore capo della Corte Penale Internazionale è Fatou Bensouda, che è una giurista di nazionalità gambiana. Per cui in questo senso l'uscita del Gambia è stato un colpo ancora più duro, no, per la Corte Penale Internazionale. E comunque al di là di riuscire in questo modo a mettersi a riparo da inchieste scomode, e questo vale per il Gambia, Sudafrica e Burundi, diciamo che queste diserzioni sono, anche a mio modo di vedere, sintomo di una profonda crisi dell'istituzione, di questa istituzione della Corte Penale Internazionale, che è un'istituzione importante, incaricata di processare quei crimini, come dicevo prima, che minano i diritti fondamentali dell'essere umano. Per cui al di là di queste defezioni, queste uscite, questi ritiri devono proprio anche far riflettere su quanto questa istituzione effettivamente stia attraversando un momento di crisi, soprattutto in contesto africano.
Forse passando al terzo protagonista, cioè Sudafrica, forse per quel che riguarda Sudafrica, essendo di quelle dimensioni, di quella portata e con tutte le alleanze che ha all'interno, o invece le inimicizie che ha all'interno del continente africano, può essere un episodio a parte, anche perché mi pare di aver letto che Tutu l'ha bollato come una ricerca solo di avere la licenza di uccidere da parte, credo, di Jacob Zuma.
Sì, diciamo che il ritiro del Sudafrica è quello che forse ha maggiormente costo e che ha provocato anche maggiori critiche. E diciamo che il caso del Sudafrica ha motivazioni diverse, nel senso che già lo scorso anno il Sudafrica aveva comunicato un possibile ritiro dalla Corte Penale Internazionale, e questo era successo dopo che il Sudafrica era stato duramente criticato proprio dalla Corte Penale Internazionale per non aver arrestato il presidente del Sudan al-Bashir, che si trovava a Johannesburg per un incontro dei capi dei paesi membri dell'Unione Africana. Sappiamo che contro il presidente sudanese sono già stati emessi due mandati di arresto dalla CPI nel 2009 e nel 2010 per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e ovviamente per il suo ruolo nel conflitto in Darfur. Quindi nel momento in cui al-Bashir si trovava in Sudafrica, un tribunale di Pretoria avrebbe dovuto decidere se arrestarlo, come richiesto peraltro dalla Corte Penale Internazionale, ma caso vuole che prima che il verdetto fosse emesso, il presidente del Sudan lasciò il paese, per cui la Corte Penale Internazionale criticò moltissimo il Sudafrica per non aver arrestato immediatamente, come previsto dallo Statuto di Roma, una personalità su cui pendono accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Per cui in questo senso il governo di Zuma aveva poi criticato a sua volta la Corte Penale Internazionale, sostenendo una incompatibilità del regolamento della Corte con quello dell'immunità diplomatica, per cui lui si è giustificato in questo modo. E appunto pochi giorni fa, dopo la decisione del Burundi, anche Sudafrica appunto ha annunciato di voler uscire dalla Corte Penale Internazionale. Per cui sono tre casi che, come dire, in qualche modo hanno aperto le danze a quello che potrebbe anche rivelarsi un'uscita anche di altri paesi africani dalla Corte Penale Internazionale.
Sì, però come dicevamo all'inizio, in fondo è vero che questa istituzione è dominata dall'Occidente ed è una sorta di lascito coloniale, ecco.
Mm-hmm. Quindi sì, infatti diciamo che questa contestazione africana rispetto alla Corte Penale Internazionale non è una cosa nuova, nel senso che intanto, come dicevamo prima, sui 10 processi attualmente aperti, 9 riguardano paesi africani, tra cui l'Uganda, la Repubblica Democratica del Congo, 2 processi aperti in Repubblica Centrafricana, Darfur, Kenya, Libia, Mali e Costa d'Avorio. E quindi in questo senso i dirigenti africani parlano di una corte neocolonialista, accusandola di perseguire principalmente e solamente i crimini commessi negli stati africani. E come dicevo, questo genere di contestazione non è una cosa nuova, quindi la contestazione che vede i dirigenti africani accusare la Corte di assumere un atteggiamento di parzialità esiste già da tempo, anche se prende poi una svolta decisiva nel momento in cui il presidente keniano Uhuru Kenyatta viene accusato dalla Corte Penale Internazionale di aver giocato un ruolo significativo nelle violenze post-elettorali del 2007, che secondo le stime hanno fatto 1300 vittime. Quindi Kenyatta è accusato di crimini contro l'umanità e in base anche alla presunta volontà e pianificazione di uno sterminio degli oppositori politici, e in particolar modo quelli appartenenti a determinate etnie, per cui qua vediamo l'immancabile intreccio anche fra questioni politiche e questioni etniche. Così Kenyatta aveva accusato a sua volta la Corte di concentrarsi solamente su leader africani, e anche l'Unione Africana stessa aveva apertamente criticato la CPI già in un summit durante il 2013, dove appunto aveva denunciato una persecuzione sproporzionata di leader politici africani. E a mio modo di vedere, diciamo che queste accuse, questa contestazione africana rispetto all'atteggiamento della CPI può essere anche, può essere valida, nella misura in cui però questa contestazione non sia fatta per sfuggire a indagini giudiziarie, peraltro molto temute.
Certo, mentre potrebbe iniziare una sorta di emancipazione o tentativo di emancipazione, movimento, diciamo, di emancipazione del continente africano rispetto all'Occidente.
Esatto.
Va bene, se non hai altro ti lasciamo e prendiamo appuntamento per una prossima volta dall'Africa nera.
Va bene, volentieri. A
grazie,
presto.
Saluto.
Ciao a tutti.
Ciao.